Bene, dobbiamo addentrarci anche noi nel deserto insieme a questo popolo, un deserto in parte nel quale si trova la comunità cristiana, la Chiesa, forse non so, anche ciascuno di noi personalmente. E quindi dobbiamo trattare il secondo di questi grandi temi che costituiscono il fusto dell'epopea dell'Esodo, che è appunto il cammino. E qui ci sarebbero veramente un'infinità di testi da poter accostare, un'infinità di tematiche che vanno dall'essenzialità alla malattia, la guarigione, l'acqua che sgorga dalla roccia e quindi la sorpresa di Dio, la manna che puoi avere solo giorno per giorno e quindi l'educazione a non accumulare. Sono davvero tanti, è ricchissimo. Io però ho scelto un episodio che è un episodio emblematico, angosciante, e che è la chiave di volta di questo percorso dell'Esodo, perché a partire da questo episodio, da quello che accade nell'oasi di Kadesh, che il cammino del popolo diventa un cammino di 40 anni. Cioè a causa di quello che fanno e di quello che pensano in questa oasi, il loro percorso si allunga tantissimo. Allora, l'oasi di Kadesh è un'oasi che si trova sul confine con la terra di Israele, cioè loro hanno la terra promessa a portata di mano. Idealmente, se allungassero la mano, potrebbero quasi toccarla. Quindi stanno per entrare nella terra, dopo un cammino che è stato un cammino breve per giungere fino a quest'oasi. Cosa decide di fare Mosè? Decide di inviare 12 esploratori nella terra affinché possano vedere com'è la terra, chi ci vive, tornare indietro, parlare col popolo e dire: noi siamo andati, questa è la terra che il Signore sta per darci, è bellissima, entriamo. Bene. Adesso il testo ve lo leggo da un punto di vista biblico, ogni tanto mi fermo, lo commento e cerchiamo di capire insieme, poi guarderemo la scheda. Mosè dunque mandò gli esploratori nella terra di Canaan e disse loro: salite attraverso il Negev, poi salirete dalla regione montana, osserverete la terra, che popolo l'abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso, come sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, come siano le città dove abitano, se ci sono gli accampamenti, se ci sono luoghi fortificati, come sia il terreno, se grasso, se magro, se vi siano alberi o no. Quindi Mosè gli dà un comando molto dettagliato, no? Siate coraggiosi, dice agli esploratori, e prendete dei frutti del luogo. Quelli erano i giorni delle primizie dell'uva. Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Rekob, all'ingresso di Kamat. Salirono attraverso il Negev, arrivarono fino a Hebron, dove erano Achiman, Sesai e Talmai, discendenti di Anak. Hebron era stata edificata 7 anni prima di Tanis d'Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol e la tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che gli israeliti vi avevano tagliato. Simbolo di Israele, chi è stato in Terra Santa lo sa. Ci sono questi due metti che camminano e portano il grappolo d'uva. Ancora oggi è simbolo dello Stato di Israele. Al termine di 40 giorni della loro esplorazione, tornarono dall'esplorazione della terra e andarono da Mosè a Aronne e da tutta la comunità degli israeliti nel deserto di Paran a Kadesh. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: siamo andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato. Vi scorrono davvero latte e miele, e questi sono i suoi frutti, cioè l'uva. Ma il popolo che abita quella terra è potente. Le città sono fortificate e assai grandi, e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Gli Amaleciti abitano la regione del Negev, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amorrei le montagne, i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano. Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè. Cosa vuol dire? Che quando hanno detto, ma ci sono questi e quest'altro, il popolo sta cominciando a mormorare. Cosa starà dicendo secondo voi? Come facciamo a entrare? Dice, la terra promessa è lì, allunghi la mano, la tocchi. C'è una difficoltà, tu stai cominciando a mormorare, dicendo che non ce la puoi fare. Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse, dobbiamo salire e conquistarla. Cioè questo Caleb è estremamente intelligente, ha capito subito che il popolo mormora perché è già preso dalla sfiducia. E dice, dobbiamo salire e conquistarla perché certo vi riusciremo. Ma gli uomini che erano andati con lui, cioè esploratori, dissero, non riusciremo ad andare contro questo popolo perché è più forte di noi. Allora, fotografiamo questo passaggio. Ci sono gli esploratori che finora hanno descritto la terra, semplicemente descrivendola. Sentono la mormorazione del popolo, loro si mettono a ragionare come il popolo. Capite? Chi sono gli esploratori? Chi simboleggiano gli esploratori? Quelli che hanno già visto la terra. Quelli che sanno già cos'è la promessa di Dio, quelli che hanno già avuto in dono la grazia del Signore. Ma siccome il popolo questa terra non l'ha vista e mormora ed è pesante nella sua anima, quelli che hanno già visto la grazia del Signore si mettono a ragionare come il popolo e si lasciano appesantire nell'anima pure loro. Quindi gli esploratori sono tutti credenti, siamo noi, e questa grazia del Signore l'abbiamo già toccata nella nostra vita. Ma che rischiamo? Di farci condizionare da tutte le voci che ci sono fuori di noi, e a volte anche dentro di noi, e che ci mettono addosso sfiducia, pessimismo, senso di inadeguatezza, paura. Noi lo sappiamo cos'è la terra promessa. Noi lo sappiamo cos'è la bellezza del Signore, ce l'abbiamo dentro un fuoco. Ma quando intorno a noi comincia a esserci una specie di velo grigio che questo fuoco tenta di spegnerlo, allora immediatamente entriamo in sintonia con questo velo grigio. E anche noi, invece di dire tutto quello che abbiamo visto, diamo un'interpretazione. Questi esploratori passano dal dire quello che hanno visto a interpretare. E il testo dice, diffusero tra gli israeliti il discredito sulla terra. E già questo è terribile, lo capite? Cioè questa è la terra promessa? È Dio, è la bontà di Dio, è la bellezza di Dio, è il regno. E questi, siccome il popolo comincia a mormorare, si lasciano condizionare, e cosa diffondono? Il discredito sul dono di Dio. Non difendono più neanche la terra che Dio ti ha donato, che tu hai visto, lo sai che c'è il latte e miele, ti hai portato indietro un grappolo d'uva enorme così. E questi sono i credenti, i figli di Dio, i figli del regno, i figli della luce, direbbe Gesù nel Vangelo, che a un certo punto discreditano la luce stessa. E che alla fine non ci credono più al dono che hanno ricevuto, alla bellezza del dono di Dio, allo splendore di essere cristiani. E siccome tutti ragionano in un'altra maniera, anche loro lentamente, lentamente si lasciano risucchiare da questo vortice negativo. Quindi diffusero tra gli israeliti il discredito sulla terra che avevano esplorato, dicendo: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra che divora i suoi abitanti. Scusa, Ma se fosse così, perché non sei arrivato a dirlo subito? Ma poi dove hai visto? Noi l'abbiamo sentito il racconto della terra, che questa divora i suoi abitanti. Tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di alta statura. No. No. Tu hai descritto prima la terra, hai descritto che ci sono gli abitanti qua, qua, qua e qua, e che ci sono i figli di Anak che sono di alta statura. Quindi una parte piccola di quel popolo, non tutto il popolo. E allora perché dai questa lettura? Una volta che hai sentito il popolo intorno a te mormorare, lamentarsi, aver timore ad affrontare una difficoltà. È gente di alta statura, vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste. E così dovevamo sembrare a loro. Ma secondo voi? Ma cogliete la sottigliezza di questa frase? Cioè loro stanno già interpretando come gli altri li stanno guardando. Cosa vuoi che facciamo questa cosa nella chiesa? Ma cosa lanciamo questa roba in parrocchia? Tanto la gente la pensa così. Tanto la gente non viene. Tanto la gente, se facciamo questo, dirà quest'altro. Tanto l'idea che hanno su questo modo di pensare e di fare è di questo tipo. Allora, capite il precipizio in cui sono finiti questi esploratori? Gente che ha toccato con mano il dono di Dio e che, siccome ha intorno un popolo che comincia a mormorare, si lascia risucchiare da questo popolo. E in nome di questa mormorazione, di questa negatività, di questa incapacità di affrontare una situazione diversa e una eventuale difficoltà, gli esploratori non restano più fedeli al dono che hanno ricevuto, ma stravolgono quello che hanno visto. Lo interpretano tutto in senso negativo. E il testo continua, sono nel libro dei Numeri, al capitolo 13. Allora, dopo che loro dicono così dovevamo sembrare a loro, quindi danno l'interpretazione di come loro, come gli altri dovrebbero guardare gli esploratori, allora tutta la comunità, quindi tutti adesso sono diventati così, cioè questo tarlo si è diffuso in tutti, alzò la voce, diede in alte grida, quella notte il popolo pianse. Tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè e tutta la comunità disse a Mosè e ad Aronne: fossimo morti in terra d'Egitto o fossimo morti in questo deserto. Ma ragazzi, ma non so se voi riuscite a entrare dentro questa narrazione. E perché il Signore ci fa entrare in questa terra? Questi bestemmiano, capite? Cioè, per cadere di spada contro i giganti. Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda di questi giganti. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Siamo al culmine della devastazione. Si dissero l'un l'altro: su, diamoci un capo. Cioè, facciamo fuori Mosè. Torniamo in Egitto. Allora, vedete che dentro questa cosa bisogna entrare proprio con l'animo di chi vuole stare dentro la preghiera, perché questo tocca delle dimensioni umane così profonde, così angoscianti, così inquietanti. Cioè, che cosa è successo a questo popolo? Che non vede più quella terra come un dono di Dio e che quindi ha perso la sua sorgente. Avendo perso la sua sorgente, Dio che ti ha chiamato e ti ha liberato dall'Egitto per condurti nella terra promessa. Quello che sta davanti a te è soltanto qualcosa che ti minaccia, qualcosa che tu non potrai mai affrontare. Come se Dio che ti ha condotto fin lì non ti condurrà addirittura oltre, cioè a entrare in quella terra e a vivere in quella terra. Se tu perdi di vista che quella terra è il dono di Dio, cioè che è il Signore che ti conduce, allora tutta l'esistenza ti pare una specie di battaglia da dover affrontare, una lotta nella quale sei destinato prima o poi a soccombere. A questo si aggiunge il fatto che questo popolo aveva in qualche modo maturato una serie di piccole certezze nel suo vivere nel deserto, no? Sì, il deserto era disagevole, ma avevano trovato una zona di comfort, cioè piccole sicurezze a cui si attaccavano. Ormai sappiamo che c'è la manna, ci sono le quaglie, dalla roccia scaturisce l'acqua. Mosè sì, lo critichiamo, però alla fine ci siamo abituati a lui. Entrare nella terra voleva dire perdere queste sicurezze e andare incontro a una situazione nella quale ti fidavi di Dio, perché quello è un dono di Dio, ma che tu in questo momento non sai come sarà. Allora, siccome non vogliono perdere quelle miserabili sicurezze a cui sono attaccati, non ci stanno a fare quel passo. E questo, capite, è un livello ecclesiale personale così grande. Tutti noi siamo attaccati alle nostre sicurezze, anche da poco conto, ma ci sembrano robe insormontabili, no? E siccome non siamo capaci di rinunciarvi, non riusciamo neanche a entrare nella terra, cioè in quelle situazioni nuove in cui Dio ci conduce, perché ci fa troppa paura perdere quelle sicurezze a cui ci siamo attaccati. E questo a livello di chiesa e a livello, ad esempio, di vita di chiesa, capite quanto è enorme. Oggi forse il tempo della pandemia porta la chiesa a dover lasciare da parte alcune cose che erano le sicurezze di un tempo. Le sicurezze di un'impostazione pastorale, il catechismo ci fa così, la messa è questa, l'incontro con la gente funziona così, però noi abbiamo paura di lasciarle, perché non sappiamo cosa c'è dopo. E però questa paura è dettata dal fatto che è come se non credessimo più che oltre ci può essere una terra promessa rispetto alla quale Dio ci porta e ci conduce. E allora prevale il lamento, prevale lo scetticismo, prevale il non sentirsi all'altezza. Quante di queste voci ci sono nella Chiesa, credetemi, quante di queste voci? Quante? Che dicono non siamo in grado di affrontare questo futuro che ci attende, perché avevamo le nostre sicurezze, a queste sicurezze noi dobbiamo dire addio. E allora no. E infatti cosa fanno? Cioè ogni volta che tu sei in questa situazione, anche psicologicamente, è sempre un meccanismo di regressione, eh? Cioè, torni indietro, non vai avanti. Torniamo in Egitto. Stai scherzando. Mangi, è tutto garantito, hai un tetto sopra la testa, non hai da dover affrontare i giganti, non hai un futuro che ti inquieta, sei bel quieto. O persino dicono, potevamo morire qua nel deserto. Poi il meccanismo del capo espiatorio, no? Perché evidentemente, siccome non riesci a riconoscere che è un problema delle tue sicurezze, delle tue paure che ti bloccano, vuol dire che c'è qualcuno fuori di te che ha colpa di questa situazione. Mosè, facciamoci un capo e torniamo in Egitto. Mosè è un personaggio straordinario, guardate, spero di poter affrontare con voi o in altre sedi, andando in profondità, la figura di Mosè. Mosè è veramente un grande leader, personaggio eccezionale, perché vuol bene al popolo, Però si accorge che questo popolo, cioè, veramente di dura cervice, cioè, gli scarica addosso tutta una serie di colpe di cui veramente non c'entra nulla di nulla, perché è un popolo incapace di capire i propri limiti. Quindi, il motivo di quella situazione in cui ti trovi non sei tu che hai perso di vista il dono di Dio. Non sei tu che non vuoi rinunciare a quelle sicurezze che sono da poco conto, se ti trovi addirittura in un deserto, quindi, però quello è diventato la tua comfort zone, no? No, è Mosè che ti ha portato fin là. E se non ci fosse stato lui a guidarci, noi ci saremmo sentiti tranquilli. Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta l'assemblea della comunità. Guardate la grandezza di Mosè, invece di mandarli a fanculo, scusate, questo si prostra con la faccia a terra davanti a tutta la comunità, che è una comunità di gente incapace. Ok? Giosuè, che è quello che prenderà il posto di Mosè, a quel punto salta su, perché Giosuè, che sa e conosce, è vicino a Mosè, lo conosce, capisce che questa cosa che sta facendo Mosè non è giusta. Salta su e insieme a Caleb, quello che aveva detto entriamo, perché aveva subito colto il mormorio del popolo, si stracciarono le vesti, che vuol dire esprimono tutto il disaccordo che hanno nei confronti di questa situazione. E dissero a tutta la comunità degli israeliti: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra. Hanno colto perfettamente la questione, no? Cioè, dice questi, voi state dimenticando il Signore, che cos'è Mosè, non Mosè? Vi siete attaccate queste volte quattro sicurezze e pensate che il Signore sia dentro lì, nell'abitudine che avete di fare le cose, perché si è sempre fatto così, perché noi siamo tranquilli così, perché noi siamo sicuri così. E in quella terra, e ce la darà il Signore, ed è una terra dove scorrono latte e miele, soltanto non vi ribellate al Signore, dicono Caleb e Giosuè, non abbiate paura del popolo della terra, perché ne faremo un boccone. La loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è con noi, non abbiate paura. Popolo? Allora tutta la comunità parlò di lapidarli. Quando ci si sente forti perché si è in tanti e si è nell'errore, però si è in tanti, no? È vero che ultimamente stiamo perdendo di vista la democrazia, sono d'accordo, ma io ho sempre sostenuto che la democrazia ha dei vizi congeniti. Ha dei vizi congeniti. Qui, secondo un processo democratico, c'è un intero popolo che decide che ci sono alcuni che sono dei folli e vanno tolti di mezzo. Chiaro, eh? Tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli israeliti. Il Signore disse a Mosè, cioè Dio gli vuole proprio bene a Mosè, capite? Quello ancora lì, faccia a terra, davanti a questo popolo che non sta capendo niente, lui non ha colpa, e lui si prostra davanti a un popolo perché capisce che si sta spaccando qualcosa. E Dio va a pescare Mosè per parlargli, non va da Giosuè a Caleb. E dice: fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Cioè, quello che il popolo sta facendo è una mancanza nei confronti di Dio. Cioè questa incapacità di affrontare uno scenario futuro che è la terra promessa di Dio, questa capacità di abbandonare le proprie miserabili sicurezze, questo lasciarsi prendere dallo sconforto, io la definisco catastrofe del cuore, perché questa è una vera catastrofe, è proprio mancare di rispetto a Dio. Questo farsi dominare da tristezza, inquietudine, amarezza, pessimismo. È mancare di rispetto a Dio, cioè Dio interviene non dicendo perché questo popolo è così triste, perché questo popolo non ha fiducia, no, no, dice perché mi mancano di rispetto. Quindi la parola di Dio chiarisce la dinamica di che tipo è. Allora vedete che è una dinamica che ciascuno di voi può ritrovare forse anche nella sua vita, no? Nei momenti in cui ha dovuto affrontare delle cose che gli sembravano insormontabili, e c'erano delle sicurezze che si era costruito, di cui aveva un bisogno assoluto e non ha voluto minimamente abbandonarle. Però questa è anche una situazione di Chiesa e oggi siamo veramente dentro questo, no? E le sicurezze, lo sapete, l'ho detto prima, ma le sicurezze le chiamiamo anche parrocchie, le chiamiamo strutture, le chiamiamo... E la paura che abbiamo a fare un passo lasciandole dietro e andando verso una terra che è diversa, rispetto alla quale il Signore ci potrà comunque condurre. Da qui questi vagheranno 40 anni nel deserto. È una punizione? No, è una pedagogia di Dio. E a cosa gli servirà questa pedagogia? A recuperare la sorgente che hanno smarrito e a vivere veramente la liberazione da questi sentimenti che hanno dentro di sé. E nessuno entrerà nella terra. Perché non entrano nella terra? Per punizione? No, non entrano nella terra perché ci metteranno tutta la loro vita. E cosa sarà la terra promessa? Il fatto che arriveranno a liberarsi di queste cose. Quella è la terra promessa. La terra promessa che è dentro ciascuno di noi, che noi diventiamo uomini e donne conformi al Figlio, cioè a Cristo Gesù. Questa è la terra promessa. Allora, ci interroga un testo del genere? Io penso che ci interroga molto, molto profondamente. Ad esempio con la facilità con cui si diffonde una mentalità negativa, sfiduciata, si diffonde rapidissimamente, viaggia alla velocità della luce. E quanto può contagiare anche persone che hanno visto la terra, cioè quindi anche credenti che hanno già avuto l'esperienza della grazia del Signore, hanno già sentito il Signore accendergli un fuoco dentro. E però si sono piano piano spenti. E quindi restano a far parte degli esploratori, no? Però dentro quel fuoco non c'è più. E quindi se soltanto arriva una parola negativa sulla situazione della fede, della Chiesa, su Dio, sono quasi incapaci di far ardere il fuoco che hanno dentro. Anzi, qui il testo è terribile quando dice cominciarono a diffondere il discredito sulla terra. Mamma mia, una cosa catastrofica. Io ho cercato di esprimerla pescando anche da altri autori spirituali molto più competenti del sottoscritto, anche attraverso la scheda. La scheda ha un momento conclusivo, poi la leggiamo anche insieme, perché dopo così avete il tempo magari di sottolineare e farla un po' più vostra, no? Cioè, quell'attaccamento a quelle sicurezze, che erano sicurezze poi alla fine da poco, no? Quelle nel deserto. E quel tipo di attaccamento a delle sicurezze che ti fanno stare tranquillo e che sono proprio sul confine con un atteggiamento di noia e di stanchezza interiore, no? Cioè, quando tu ti attacchi a delle sicurezze, che sono quelle che ti lasciano tranquillo, che sai che ci sono, che sono quelle che ti portano avanti la vita e che magari sono anche ripetitive, ma in quella ripetitività tu trovi la tua quiete, come la chiamiamo, tutto quello è l'altra faccia della medaglia, e sull'altra faccia della medaglia di tutto questo, scusate, c'è veramente la noia. E questo è un popolo di gente annoiata, questi israeliti nel deserto. E non affrontano la terra promessa, cioè una sfida nuova, anche perché sono un popolo di gente sprofondata nella noia, ma la noia ha il suo effetto più pervasivo non quando ti mette addosso la voglia di uscirne, ma quando ti rifà rimanere dentro, capite? La vera noia non è quella che dice, cacchio, mi sto annoiando, adesso faccio un'altra cosa. No, la vera noia è quella di chi ti lascia lì dove sei. Quella è la noia vera. c'è una noia, ma tu fai sempre quelle cose, perché alla fine ti lasciano tranquillo. Questa in termini spirituali si chiama lascivia, è uno svuotamento interiore del cuore. Quindi le cose non hanno più gusto, ma tu sono quelle che ti lasciano sicuro. Solo il pensiero di abbandonare quelle cose ti inquieta, allora preferisci quell'atteggiamento e quella situazione di noia e di acidia che toglie colore a tutto, ma almeno ti lascia tranquillo. E il popolo è totalmente dentro questa situazione. Diverse volte in questi anni, penso qualche volta anche con qualcuno di voi, no? Nelle battute ci si dice, ci sembra che in comunità c'è proprio una stanchezza, no? Cioè tu non vedi uno che si entusiasma di una cosa, chi ha voglia di iniziare un cammino, chi ha voglia di metterci slancio per fare un'esperienza. C'è proprio una stanchezza, ma dentro questa stanchezza le persone sono sempre lì, ci sono. Non è che dicono non ci sono, perché ormai è come se un tran tran portasse lì. E conducesse lì. Ma interiormente, pur essendo noi stessi persone che facciamo parte degli esploratori, quella terra l'abbiamo vista, quel fuoco ce l'abbiamo, niente, sta prevalendo una sensazione così, di noia. Io un pochino, poi spegnerai, l'ho respirata ad esempio anche ieri. Ieri ci è stato presentato come preti il percorso del sinodo, il sinodo nazionale, no? E intanto che l'invitato ce lo presentava, che era il vescovo di Modena, no? La sensazione era proprio quella, lì era il clero, era per noi l'incontro, di chi dice sì, ok, questa cosa la faremo, ma è l'ennesima cosa che ci viene chiesta, l'ennesimo tentativo di rilanciare qualcosa, l'ennesimo, cioè la sensazione proprio della noia, dello spegnimento, di chi non ha il coraggio di dire no. Fa, ma non ci crede a questa cosa che viene proposta. Quindi è una cosa che è veramente diffusa molto. Allora, adesso diamo una lettura alla scheda, così distribuiamo anche questa. Tanto ci mettiamo 5 minuti, la leggiamo tutta, che così dopo potete... Bisogna riflettere per qualche momento su questa particolare situazione che nello sviluppo complessivo della storia della salvezza esercita un'influenza quanto mai rilevante, anche se poi non viene frequentemente presa in considerazione. Di solito si ricostituisce sinteticamente l'ordine degli avvenimenti, rievocando il viaggio che conduce il popolo di Dio dall'Egitto alla terra promessa attraverso il deserto nel corso di 40 anni. Si dimentica però che questi 40 anni sono la conseguenza di quello che è avvenuto presso l'Oadi di Kadesh, quando ormai la terra promessa era raggiunta. Il popolo di Dio è sprofondato nella paura, travolto in un gorgo di contraddizioni, risucchiato in un vortice di sentimenti, di passioni, di incubi. Tutto sta a dimostrare che davvero la confusione è dentro al cuore. Affiora la realtà di un'impostazione falsa e menzognera che ha inquinato le radici del cuore. Come mai? È bastato che gli esploratori riferissero alla gente accampata presso l'oadi di Kadesh: questa è la terra in cui stiamo per entrare. È bastato questo perché la gente mormorasse. Il fatto è che evidentemente si prospetta la necessità di affrontare una situazione nuova. Pericoli o non pericoli, giganti o non giganti, frutti abbondanti o meno, certamente bisognerà fare i conti con tante novità. La paura che ora esplode è il riscontro vistoso, in certo modo davvero travolgente, di quel disagio che i figli di Israele sperimentano laddove, anche solo in misura minima, viene loro prospettata l'eventualità di un ridimensionamento delle situazioni a cui si sono abituati. L'ordine consueto della loro esistenza e dell'equilibrato rapporto con l'ambiente esige un ripensamento, un adattamento, una trasformazione. Ebbene, basta questo perché la paura si scateni. Eppure il viaggio è appena cominciato, sono partiti dal Sinai poche settimane prima, tenendo conto sia del viaggio che del tempo dedicato all'esplorazione. Sono appena partiti dal Sinai, ma già il popolo si è assuefatto a un regime di rassicuranti abitudini. È davvero paradossale constatare con quanta facilità ci si inventi delle sicurezze. Intanto il popolo di Dio si aggrappa alle garanzie a cui si è abituato, anche quando le sicurezze in questione sono poi per loro stesse di ben poco conto. Sono le sicurezze di coloro che si sono adattati a viaggiare nel deserto, quelle sicurezze che vengono dal fatto che c'è la manna, che ci sono le quaglie, che Mosè e Aronne fanno il loro servizio e così via. C'è da notare oltretutto che si tratta di quelle stesse sicurezze che in altri momenti quello stesso popolo di Dio ha ritenuto buoni motivi per protestare e per contestare. Ma si sono abituati anche a protestare e a contestare. E se in qualche momento la manna dà loro l'impressione di un cibo piatto, banale e insipido, se le quaglie fanno venire il mal di pancia, se Mosè e Aronne sono sempre i soliti insopportabili Mosè e Aronne, è pur vero che essi hanno ormai acquisito un reticolo di sicurezze tali per cui vi sono accomodati e vi si sentono garantiti. Quando, affacciandosi sulla terra promessa, indipendentemente dalla gravità dei pericoli che si prospettano loro, in vista dello scontro con gli abitanti di quella terra, e quale che sia l'oggettiva consistenza di queste cose, si rendono conto che si tratta comunque di mettere in discussione quel certo patrimonio di sicurezza a cui si sono abituati, ecco che la paura esplode. La paura è il riscontro esteriore, sensibile ed emotivo di quello che avviene in noi quando le miserabili sicurezze della nostra vita, a cui ci siamo assuefatti, vengono anche solo minimamente scalfite e quindi rimesse in discussione, in vista di altri equilibri e di altre sintesi. Si parla poco di quel che avviene presso l'oadi di Kadesh perché è difficile parlare delle vere catastrofi. E sono quelle catastrofi che spesso non appaiono affatto lì per lì come avvenimenti che suscitano larga risonanza o che sono dotati di un'immediata visibilità. Le vere catastrofi sono interiori. Esse si nascondono in quel processo di rapidissima decadenza che svuota il cuore umano, dopo che questo si è aggrappato ad un miserabile sostegno da cui pure pretendeva o supponeva di ricevere sicurezze assolute. Ed ecco una catastrofe. Qui dobbiamo fermarci un momento per fare un passo ulteriore nella nostra ricerca, allo scopo di analizzare più in profondità l'effettiva situazione interiore del popolo di Dio, così come essa si rivela soltanto adesso, a Kadesh. Abbiamo già preso in considerazione diversi elementi che concorrono a definire quella situazione, come il panico, la confusione, l'impossibilità di oggettivare un discorso, di misurare la realtà delle cose. Tutto questo avviene quando, anche solo allusivamente, gli israeliti si rendono conto che stanno venendo meno quelle meschine sicurezze a cui si erano abituati. Il dato essenziale che ormai dobbiamo rilevare è proprio questo. Il popolo di Israele a Kadesh è un popolo di gente stanca. In questa immagine della stanchezza sta proprio la nota qualificante che ci consente di ricapitolare tutto quello che stiamo considerando. A Kadesh è giunto un popolo di gente stanca, questo è vero, anche se lì per lì non appariva. Infatti sono appena partiti e sono più che mai lanciati, anzi il percorso attraverso il deserto conosce momenti trionfali. Certo ci sono anche momenti di incertezza, di scontro, di incomprensione, ma tutto lascerebbe intendere che il popolo sia mosso e sostenuto da una tensione inesauribile, che gli darà forza oltre ogni prevedibile ostacolo. Invece non è così. È gente stanca. Subito bisogna precisare, tale stanchezza non riguarda la situazione psicofisica di quella gente, bensì esattamente la situazione interiore. Ci risiamo, è la stanchezza di chi si è adattato ad un sistema di abitudini rassicuranti. Già lo sappiamo, ora sono minacciate proprio quelle sicurezze a cui il popolo di Dio si è assuefatto. Per questo motivo è esploso il panico. Bisogna fare attenzione però. Il vero problema non è dato dal venir meno di quelle sicurezze, bensì dal fatto che esse sono delle false sicurezze. Il fatto è che proprio queste sono le sicurezze a cui ci si assuefa. In questi casi non ci si adatta come quando ci si struttura il rapporto dei riferimenti validi, significativi e luminosi. Queste sicurezze sono nauseanti, pesanti, fastidiose. È proprio vero, come la manna, come le quaglie, come Mosè e Aronne. Il popolo di Dio è un popolo di gente annoiata. Questa noia non è confessata, eppure esercita un influsso dominante. La si potrebbe anche descrivere come una forma di nausea che coinvolge tutte le situazioni scontate che si ripetono, senza dimenticare che proprio questa nausea disgustosa si confonde con l'impressione di poter contare su delle sicurezze garantite. Quando verranno messe in questione quelle sicurezze, il popolo di Dio esploderà. Il fatto è che a monte di tutto, è la radice di tutto, c'è una propensione istintiva ad abituarsi, ad assuefarsi, ad aggrapparsi laddove ci si annoia. Allora è proprio vero che la ragione dell'attuale disastro è da rintracciare nella stanchezza di Israele. Quella gente ha confuso la propria sicurezza con la propria nausea quotidiana. C'è una parola che nel linguaggio biblico e poi nel linguaggio della tradizione cristiana dice queste cose in modo splendidamente efficace. È la parola accidia. Si intende così quell'intorpidimento, quell'ottenebramento, quell'appiattimento, quella desertificazione della vita quotidiana che impigrisce, intristisce, toglie il gusto di vivere, banalizza ogni sapore e istupidisce i sentimenti. Penso che ce ne sia per pregare, per riflettere, per meditare attentamente. E quindi adesso abbiamo un'ora a disposizione, nel senso che ci si ritrova intorno alla saletta solita dove pranziamo normalmente, alle 13, per fare il pranzo.